Questa settimana, a grande richiesta, un'altra ricetta presentata all'ultima cena organizzata dalla redazione di Restiamo Animali. Si tratta di una versione alternativa del baba ganoush, salsa a base di melanzane di cui in passato abbiamo già dato la ricetta. In questo periodo le melanzane sono fuori stagione e quindi questa variante le sostituisce con del cavolfiore, ricco di vitamina C e potassio, che ne fanno un bel toccasana per l'inverno. Gli ingredienti per 4 persone sono un cavolfiore di circa 500 grammi, il succo di mezzo limone, uno spicchio d'aglio, un bicchiere di vino bianco, 2 cucchiaini di tahina, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe, curcuma in polvere, coriandolo fresco, cumino in polvere e semi di cumino. Lavate il cavolfiore e tagliatelo a pezzetti piccoli. In una padella mettete i semi di cumino, l'aglio e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Fate rosolare e aggiungete il cavolfiore. Fate cuocere per 5 minuti e bagnate col vino bianco. Lasciatelo evaporare e coprite con un coperchio, lasciando a fuoco lento fino a quando il cavolfiore sarà ben cotto. Lasciate intiepidire e mettete il tutto nel bicchiere del frullatore a immersione. Aggiungete la tahina, il succo di limone, le spezie in polvere e l'olio. Aggiustate di sale e fate frullare fino ad ottenere una crema bella morbida. Servite con del coriandolo fresco tritato. Questa salsa può essere usata come antipasto, accompagnandola con verdure crude o al vapore, oppure con delle chips o dei crostini di pane, ma è ottima anche come condimento per della pasta o dei cereali.
Tutte le ricette dei vegan chef che sono stati ospiti della trasmissione Restiamo Animali li potete trovare nel blog restiamoanimali.it. E per chi vuole assodare per una cena particolare il nostro Gabriele Palloni, potete cercarlo sulle pagine di Facebook o alla pagina di Cibarius. Let it go and let it go higher, let it go. Sleep on the left side, hook 'em as I call. We're gonna take it, that virgin fall. There's gonna be somewhere we let. Per una volta indirettamente parliamo di pesci, che sono gli animali forse più dimenticati, più ignorati nella nostra società per il fatto che non parlano, per il fatto che vivono in un ambiente così particolare come è l'acqua. Questa volta, Giuseppe, se ho ben capito, hai approfittato dell'assenza della Camilla per lasciarti andare con un genere musicale un po' particolare. Sbaglio?
Assolutamente no, andiamo sul classico e in particolare una canzone, se così possiamo chiamarla, che parla appunto della trota.
E non del trota, che era quel personaggio politico ormai appartenente al nostro passato al quale alludevamo all'inizio.
Ma che musica, che musica maestra, questa bella sinfonia, il mondo canterà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Eccoci a Macchemu.
Oggi parliamo di pesci, esseri senzienti sempre poco considerati e mai ben definiti. In particolare ascolteremo la storia della trota, un lavoro lideristico composto da Franz Schubert, che è poi diventato anche un quintetto per pianoforti e archi. Il testo di Die Forelle, così è il titolo in tedesco, si basa su una poesia di Christian Friedrich Daniel Schubart. E la poesia è una metafora dell'impermanenza della vita e della morte che può far capolino a interrompere il quieto scorrere. La musica, scritta da Schubart, crea il veloce incedere del pesce nell'acqua e la suave melodia si contrappone al testo. Vi propongo una trascrizione per voce e orchestra fatta da Benjamin Britten nella celebre esecuzione diretta da Claudio Abbado.
Forelle vorüber wie ein Feind. Ich stand an den Geschwindigkeiten. Fischleins Vater im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an die Mova stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein fand. Solang die Wasser hänge, so dacht ich nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward im Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch drüber, und ich es gedacht, so zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrüge an. Ich mit reger Blut sah die Betrüge an.
In queste settimane abbiamo presentato diverse testimonianze di professionisti vegan alle prese con il loro lavoro. Oggi, nella rubrica Vegan at Work, è giunto il momento di conoscere colei che ha fatto queste interviste insieme a Camilla Lattanzi e che si occupa del portale Pagine Vegan insieme a Dora Greco, ovvero Ilaria Beretta.
Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.
Oh yes.
Sono Ilaria, ho 52 anni, sono una autrice radiotelevisiva. Sono iscritta alla SIAE, alla sezione DORA, che è proprio quella dei professionisti che scrivono per i vari palinsesti della RAI e di altre televisioni e di altre radio. I primi inizi alla RAI come autrice sono stati difficoltosi perché il primo incarico che ho avuto si svolgeva alle Cinque Terre e buona parte di questo incarico era fatto da pubbliche relazioni con le persone del posto, quindi lunghissimi pranzi e cene, ovviamente a base di pesce che io non solo non toccavo, ma che mi dispiaceva moltissimo guardare nei piatti sia dei miei nuovi colleghi sia anche dei nostri ospiti. Questa cosa è durata vari anni, io spiegavo che non mangiavo pesce, che non mangiavo animali, questo non impediva a tutti di mangiarne. Credo però che a lungo andare nei colleghi più sensibili questo fatto che io non mangiassi e che a volte avevo evidentemente le lacrime agli occhi abbia in qualche modo colpito gli altri e magari li abbia portati a interrogarsi sul valore di quelle vite che avevano nel piatto. Credo, non ne sono certa. Un altro momento veramente critico l'ho avuto negli ultimi anni in cui ho lavorato, dove ho dovuto intervistare un'azienda che sapevo che di detersivi che sapevo che sperimentava sugli animali, e per me è stato veramente duro. Avevo fatto presente agli autori principali che no, avrei preferito non intervistarla, ma ho dovuto farlo. Ho fatto delle domande molto neutre, però mi sono molto dispiaciuta di me stessa e anche del programma. Un'altra volta, un anno, la RAI non mi ha chiamato, allora ho mandato il mio curriculum subito alla televisione. RAI 2 mi ha chiamato per entrare nella redazione di un reality che si chiamava Wild West e che mi è stato venduto in sede di colloquio come reality ecologista, ma di ecologista, credetemi, non aveva nulla. Si trattava di seguire le vicende di un gruppo di ragazzi italiani in Texas a fare i rancheros e gli animali lì venivano trattati veramente molto male. Io dovevo intervistare e far apparire intelligenti, furbi questi ragazzi, e per me è stato, non dico neanche difficile, dal punto di vista morale annientante. Tornando alla radio, la cosa bella di lavorare alla RAI è che quasi tutti i programmi raggiungono milioni di persone, e quindi quando fai un lavoro come il mio di scelta di contenuti, di scelta di libri, di personaggi, puoi permetterti di scegliere quelli che sono più vicini a un'etica, se non vegan, almeno animalista, e così in questi anni ho fatto.
Ancora giornalisti, dopo Ilaria Beretta, le sue incursioni nel mondo della radio e della televisione, ci diamo alla carta stampata anche questa settimana con Francesca De Matteis, giornalista vegan, che ha preso in esame la questione animale attraverso il punto di vista dei grandi quotidiani nazionali.
Tigri di carta, rassegna stampa altro animalista.
Di tutti i quotidiani italiani sono state letteralmente invase da una notizia che molti aspettavano e desideravano di ricevere da tempo. Parliamo ovviamente del processo Green Hill, che ha visto condannare il direttore dell'allevamento, il cogestore e il veterinario, e la sospensione dell'attività per 2 anni. Ma un'altra importante good news ci viene raccontata dalla stampa. Si tratta della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Ambiente che sancisce dopo tanti anni la chiusura del delfinario di Rimini. Anche se l'articolo pubblicato il 23 gennaio sul Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, non fa stare proprio così sereni, almeno a sentire le parole di Monica Fornari, la titolare della struttura, che non sembra particolarmente turbata. Dichiara infatti che si tratta di una storia vecchia, si legge nell'articolo. Da tempo abbiamo già comunicato noi stessi al Ministero di non voler più avere la licenza di giardino zoologico. Senza la possibilità di fare i lavori di adeguamento, inclusa la vasca di separazione, siamo consapevoli di non avere i requisiti. Si legge ancora nell'articolo. In realtà si sta valutando anche, insieme ad altri imprenditori, la possibilità di realizzare a Rimini un delfinario ex novo, che rispetti così tutti i criteri chiesti dal Ministero. Per ora il ministro Galletti ci ha fatto solo un favore, perché certifica che non siamo giardino zoologico, ma noi abbiamo la licenza di spettacolo viaggiante e questo ci permette di andare avanti con altri animali. È grazie a questa che nel 2015 continueremo l'attività con i leoni marini, che ci hanno dato tante soddisfazioni la scorsa estate. Cambiamo argomento, e chi non si ricorda della tragedia del Palio di Ronciglione, dove nel 2011 morì la cavalla Tiffany? Ecco, è importante seguire gli sviluppi dei processi, quando e soprattutto se vengono riportati gli aggiornamenti dai media. Aggiornamenti che ad esempio arrivano dal Messaggero di Civitavecchia del 23 gennaio a pagina 41, dove il PM Stefano Darma, che alla ripresa del processo ha ribadito come la corsa era stata mal organizzata e non si sarebbe dovuta tenere, mentre i difensori dell'ex sindaco e del presidente della Proloco non possono essere processati per maltrattamenti agli animali, perché, come si legge, la manifestazione ha l'autorizzazione in deroga della regione per valenza storico-culturale. Insomma, lo scontro è aperto e bisognerà attendere fino al 28 maggio per gli aggiornamenti. È importante notare come certi media, in questo caso la stampa, cerchino di plasmare il pensiero dei lettori raccontando ordinarie storie di sfruttamento come fossero fatti normali e anzi persino romantici. Avete mai visto una principessa che parla con gli elefanti? Si legge nell'articolo. Ora sì, è Stephanie di Monaco, che all'alba dei 50 anni conferma il suo grande amore per il circo e per gli animali che lo popolano. La terzogenita di Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco, presidentessa del Festival del Circo di Monte Carlo, e nei giorni scorsi ha quindi partecipato alla sua inaugurazione. L'amica degli animali, l'ultima dei tre figli di Grace Kelly, ha smesso gli abiti da principessa per indossare quelli sporchi degli addetti alla pulizia degli animali. Ma la reginetta del circo fa di più. Lei con le bestie parla, ed eccola sussurrare ad un elefante. Cambiamo ancora argomento per parlare della caccia alla volpe che riapre, però non siamo in Inghilterra ma in Toscana, nel Grossetano, dove era stata abolita circa 2 anni fa. Ora ritorna, ma sembrerebbe in maniera più cruente, a meno da quanto si legge nell'articolo sul quotidiano La Nazione di Grosseto, del 24 gennaio, pagina 23. Ad esempio, ad essere inseguite non saranno più gli animali, ma uomini che inseguiranno un cavaliere con un mantello verde e di una coda di volpe sulle spalle. Ora rimane da capire le code di queste volpi da dove arrivano.
Vi ricordiamo che nel nostro blog potete ammirare la vignetta fatta da Sara Corbioli. Vignette che sono esposte anche all'interno di un locale fiorentino che potrete scoprire visitando il nostro blog restiamoanimali.it. Sembra che ce l'abbiamo fatta anche in assenza di Camilla, forse addirittura meglio, vero Giuseppe?
Sicuramente sì, ma Camilla ci ascolta anche dalle vacanze e quindi sarà lì a prendere appunti su che cosa dobbiamo migliorare.
A risentirci alla prossima puntata.
Buona domenica e alla prossima Restiamo Animali.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.